solenne alla Walking Time.
Finalmente sì, siamo arrivati
al 68.
Ecco, e quindi la nostra sigla non poteva essere nessun'altra oltre che
l'inno storpiato americano di Jimi Hendrix nel famoso concerto del 69, però in realtà, quindi già partiamo male.
Già siamo partiti male, scusate, adesso non faremo più la puntata.
Sì,
allora,
infatti,
ricordiamo ai nostri cari spettatori perché ci hanno aspettato per tanto tempo, da dove stiamo insomma in diretta sempre da là di su, quindi la nostra nuova sede,
la nostra nuova sede non è più il link, ci viene sempre spontaneo dire siamo in diretta dal link,
non c'è più il link.
Mannaggia,
siamo in diretta dalla nostra bellissima sala registrazione. Alla regia salutiamo il nostro carissimo Danny e la nostra Rossella che fa da supporto a questa puntata. Presentiamo la nostra pagina Facebook, come sempre.
Ma infatti andate su Facebook, cercate Walking Time, mettete un bel like, lo diciamo sempre, ogni puntata, insomma, siete liberi di esprimere voi stessi, a maggior ragione in questa puntata, dove insomma la parola libertà e rivoluzione saranno
le costanti,
il filo rosso di tutto questo periodo, di un'epoca, di una filosofia. Insomma, il viaggio nel 68 è ufficialmente iniziato.
E infatti ti vedo molto entusiasta di questo,
sì,
cara Lucia. Poi, come disse insomma uno degli studiosi più esemplari che abbiamo in Italia, quelli della generazione del 68 pensavano che la rivoluzione fosse un caffè istantaneo, e così infatti è stato, perché vedremo anche quelli che sono
state... Ha dato una bella botta come caffè istantaneo, più che altro.
Sì, infatti andremo ad analizzare quelle che sono state le rivoluzioni tipiche di quell'epoca, ma anche i lati un po' negativi che poi
cerchiamo di dare una presentazione del 68 a 360 gradi, quindi insomma il più completa possibile, anche se io sono sempre a favore della parte bella che insomma dovrebbe ritornare, vero Compass?
Ebbene sì, abbiamo una piccola sessantottina al microfono di Walking Time. Io direi di passare il primo prezzo per far entrare i nostri radioascoltatori proprio nel vivo della puntata. Quindi direi, lo vuoi presentare tu
lo
questo pezzo?
Lo presento io, come al solito noi il primo pezzo lo utilizziamo per entrare nell'atmosfera che proponiamo. Sto parlando in questo caso dei Rolling Stones ed è la fortissima Paint to Black.
Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. Quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
I Rolling Stones e questa carica esplosiva di Paint Black,
che a un certo punto
inno,
ha deciso di finire, cioè
che ha deciso di
io
finire.
Smetto, la canzone è stata indipendente in questo caso.
Anche le canzoni sono indipendenti.
Hanno una vita e un'anima.
Anarchia è la parola d'ordine di oggi. E insomma, con questa carica esplosiva siamo rientrati e penso che abbiamo fatto entrare i nostri radioascoltatori all'interno di questo periodo ricco di rivoluzioni. La nostra carissima Lucia, come sempre,
rivoluzionaria,
come sempre, ci insomma farà un quadro generale. Stavolta un po' spiegaci com'è.
Questa puntata ha un pochettino rotto, diciamo, le nostre categorie, no? Noi abbiamo le categorie di storia, musica, letteratura, cinema. Io invece ho deciso semplicemente di fare un viaggio nel 68, quindi un viaggio del mondo con la divisione di base Europa-America. Innanzitutto dobbiamo partire da una domanda di base, altrimenti qua iniziamo a non capirci e partiamo male. Ecco, che cos'è il 68? A mio modestissimo parere, penso che il 68, ma non solo io, alla fine basta documentarsi, non è altro che la conseguenza di tutto quello che si era accumulato, se così posso dire, nel corso degli anni, quindi la guerra in Vietnam, ma anche la stessa Seconda Guerra Mondiale, il boom economico, tutto ciò che aveva creato una situazione comunque di privazione totale e anche di privazioni pesanti, quali i diritti umani che venivano a mancare, sono esplosi tutti in quest'anno, che hanno poi provocato, diciamo, l'inizio di un percorso, di un periodo che arriverà fino al 77 circa, quindi
un decennio,
un'epoca praticamente. La cosa particolare del 68 è che per la prima volta in tutto il mondo, e io oggi diciamo che presenterò i paesi più importanti, Francia, la famosa primavera di Praga, l'Italia, ovviamente gli Stati Uniti, ma vi posso assicurare che veramente tutto il mondo è sceso in piazza. Ritroviamo manifestazioni in Cina, in Giappone, in Olanda, persino gli svizzeri
che di solito non prendono mai posizione, hanno
Si sono mossi anche loro, e tutti per gli stessi identici motivi, che fondamentalmente già li sappiamo, quindi contro il lavoro che era decisamente pesante, il razzismo, la guerra in Vietnam, che come vedremo insomma ha dato
una fetta molto importante,
i diritti delle donne, la scuola, la libertà d'espressione, l'uguaglianza e la pace. Quindi ecco, dopo questo primo preambolo iniziale, siamo entrati un po' nell'ottica del 68. E prima di concludere e annunciare il prossimo pezzo, che sarà altrettanto interessante, partiamo direttamente con uno degli eventi che è passato alla storia e che è diventato simbolo proprio della rivoluzione sessantottina, ovvero la primavera di Praga. Ne abbiamo parlato tantissime volte, ovviamente l'ho fatto io. Siamo nel periodo di destalinizzazione, quindi tutti questi paesi dell'ex Jugoslavia, giusto per capirci, che volevano distaccarsi dalla Russia e ottenere fondamentalmente una democrazia indipendente, si ribellano. E infatti in Cecoslovacchia la rivolta partì, come vedremo, in gran parte del mondo, dalle scuole, proprio per una maggiore libertà di espressione. Il simbolo della rivoluzione sessantottina, non solo di Praga, ma passata alla storia, così come sarà anche Che Guevara, fu il famoso John Polak, studente di filosofia all'Università di Praga, che, come sappiamo, andò insomma nella piazza principale davanti al Museo Nazionale e si diede fuoco. E da lì, ecco, ritroviamo il primo martire della rivoluzione. Ai suoi funerali parteciparono più di 600.000 persone. In tutto ciò poi lui si diede fuoco basandosi sui monaci buddisti e vietnamiti, quindi ecco il Vietnam,
la filosofia orientale che ritorna comunque come costante, sì, anche in Occidente, come vediamo. Allora io direi di interrompere questo viaggio all'interno del tempo e dello spazio, in questo caso con un pezzo molto molto bello di un'Italia, di una bella Italia di quell'epoca. Lei era soprannominata Casco d'Oro, Caterina Caselli, con Nessuno mi può giudicare.
Mi fa male, oh, oh, so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, vedo scendo te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ma sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ho giura diritto di vivere come vuoi.
La verità che fa male lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità che fa male lo so.
Se sono tornata a te ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che
all'epoca scioccò tutti al Festival di Sanremo, perché in France, con questo brano rock ed esplosivo, quelle che erano le solite barriere tradizionali poste dalla musica italiana di quell'epoca. Quindi insomma una grande rivoluzionaria,
simbolo anche del femminismo italiano che in quel periodo si è ovviamente sviluppato. Cioè insomma una donna che ti dice nessuno mi può giudicare, nemmeno
a quell'epoca
tu,
era...
la verità ti fa male lo so, e faceva abbastanza male. Brava Caterina.
Molto bene, allora andiamo avanti in questo
avanti.
Viaggio spazio-temporale. Adesso dove planiamo?
Adesso planiamo in Francia. La Francia è sempre stato un paese di rivoluzionari, lo ha dimostrato tantissime volte nella storia, e infatti anche nel 68 è stato il paese dove, diciamo, c'è stata la maggior partecipazione popolare e studentesca. Fondamentalmente, l'ho detto all'inizio, i motivi sono sempre gli stessi. Scusate, anche in Francia infatti si partì da, cioè, la rivoluzione che poi assunse, diciamo, i caratteri anche di una guerra civile proprio contro lo Stato, nacque a causa di restrizioni scolastiche. Infatti ritroviamo la proposta di Fouché, che di sicuro era un politicante, parlava politichese, non so chi sia, che aveva comunque proposto di una maggiore restrizione, quindi delle università molto più chiuse per pochi, così da poter aumentare la qualità ma diminuire la quantità e da gestire meglio di conseguenza il potere industriale. Automaticamente tutto il popolo si ribellò, la scuola deve essere aperta a tutti, tutti abbiamo il diritto di studiare, ed ecco che le manifestazioni diventarono numerosissime ma soprattutto violente. A tal proposito possiamo ricordare infatti nel maggio, la prima volta il 2 e il 13 maggio soprattutto, la grandissima occupazione alla Sorbona, dove veramente partecipò quasi tutta la Francia, e anche in Francia, così come accadrà poi in Italia, ritroviamo l'unione del, diciamo, potere popolare del proletariato, dei lavoratori di fabbrica che manifestavano insieme agli studenti. Quindi ecco, si unirono le due sfere.
E proprio sul muro della Sorbona nel 68 c'era scritto: la libertà è il crimine che contiene tutti i crimini, è la nostra arma assoluta.
Eh sì, e loro hanno fatto veramente di tutto per poterla ottenere. Alla fine le soluzioni furono abbastanza drastiche. Infatti venne convocato De Gaulle, che se n'era andato, ne avevamo parlato la volta scorsa, ciao De Gaulle, welcome Pompidou, e invece alla fine ecco di nuovo De Gaulle, lui ritorna, che fu costretto ad annullare il governo.
Sembra un po' Berlusconi
attuale, sì.
Torna sempre.
Non muoiono mai. E insomma rifece delle elezioni. Lasciamo la Francia, andiamo in Italia, che è quella che ci interessa di più. Allora, l'Italia, come ho già detto prima, appunto insieme ai francesi, è stato il paese che ha maggiormente collaborato, partecipato al 68, anche se è arrivato un po' in ritardo da noi. Fondamentalmente gli anni caldi in Italia sono stati i primi anni 70, al 73, 74, insomma. Però la filosofia era quella. Ritroviamo anche nel nostro bello staterello la divisione proprio tra il proletariato, quindi lavoratori di fabbrica, e qui come non ricordare quello che accadde alla Fiat. Ritroviamo la famosa occupazione della fabbrica, tra l'altro anche diversi danni furono provocati con distruzioni di macchine. 25.000 operai furono denunciati. E alla fine, ecco, riuscirono ad ottenere un salario più alto, delle migliori condizioni di lavoro, meno ore lavorative, delle assemblee, perché poi fondamentalmente il popolo non faceva altro che richiedere più partecipazione e più diritti. Non è che non aveva voglia, erano passivi così come siamo noi oggi, piccola parentesi. E insieme alle lotte proletarie ritroviamo anche il movimento studentesco che iniziò, non l'avrei mai detto, i Crucchi. Iniziarono i Crucchi. Il 24 gennaio, infatti, a Trento ci fu la prima manifestazione, la facoltà di sociologia. Occupazione che fu conclusa nel 66 a causa del famoso alluvione. Ma gli eventi più importanti li ricordiamo: a causa dell'Università del Sacro Cuore che aumentò le tasse e dello spostamento della Facoltà di Architettura di Torino. Due fatti simbolici che hanno provocato la rivoluzione. E infatti ecco che nel maggio del 68 tutte le università italiane, esclusa la Bocconi, era praticamente in piazza. Vi sono anche personaggi importanti come Bobbio, Treccani, quello dell'enciclopedia, giusto per intenderci,
che erano il tipo dell'enciclopedia
che erano lì a manifestare. Concludo, il 68 in Italia, diciamo, declinò quando i manifestanti, che prima erano uniti sotto un'unica idea, utopia, chiamiamola come vogliamo, comunque avevano un obiettivo da raggiungere. Invece il gruppo si è disgregato quando è nata la divisione tra destra e sinistra. Coloro, diciamo, definiti di sinistra erano i movimentisti, caratterizzati principalmente dal Partito Socialista, mentre invece quelli di destra, i cosiddetti reazionari, che formarono il Movimento Studentesco Europeo e che ebbe delle pesanti, diciamo, ripercussioni nelle barricate del 70 a Reggio Calabria. Quindi anche la nostra bella regione è stata, diciamo, teatro di tali situazioni, di tali contesti.
E ancora ci sono anche dei resti di questa, di ciò che è rimasto, insomma, di queste battaglie, di questi movimenti degli anni 70, che infatti a Reggio Calabria, insomma, sono stati molto sentiti, ecco.
Ecco, infatti speriamo di non dimenticarli.
No, speriamo proprio di no. Allora, io direi di interromperci facendo ascoltare sempre un po' di musica ai nostri cari radioascoltatori. Questa è la volta di Santana, insomma.
Quasi va a Woodstock, perché questo pezzo lo fece proprio sul palco di Woodstock, perciò.
Esatto, noi ci andiamo ad ascoltare Soul Sacrifice. Thank you.
come siamo psichedeliche, eh?
Sulle note di Santana.
Di Santana.
Rientriamo. Bene, bene.
E allora, infatti, cara comparella, adesso mi sono sgolata io, ho fatto questi intro, che cos'è il 68, dove siamo, che cosa è accaduto in Europa, adesso tocca a te. Che cosa succedeva in quegli anni?
Ebbene sì, perché come abbiamo già detto, libertà è la parola chiave di quegli anni, quindi la libertà dei costumi, la libertà anche d'espressione si rispecchia in quella che fu la libertà musicale di quegli anni, che poi si concluse, trovò il suo apice a Woodstock, però già da prima, già insomma dal 65 in poi, iniziavano ad esserci primi movimenti musicali importanti e rivoluzionari per l'epoca. Quando si parla di rivoluzione e quando si parla di 68 si pensa ai Beatles, come non pensare a quello che fu un gruppo che tutt'oggi ha lasciato un'eredità immensa a livello musicale, non solo, anche a livello culturale, insomma a quella che è la nostra società odierna e anche a quello che è il nostro ideale del 68. Infatti quattro ragazzi originari di Liverpool hanno segnato questa intera epoca musicale e culturale, e pensa che le vendite complessive del gruppo superano il miliardo di dischi e musicassette, perché all'epoca c'era anche la musicassetta.
C'era la musicassetta.
E quindi, insomma, se uno pensa ai Beatles, pensa anche a quella che fu la Beatlemania, insomma, questo fenomeno sociologico che venne proprio studiato appunto da molti sociologi e antropologi, insomma, dell'epoca, perché questi Beatles venivano lodati e osannati continuamente su ogni cosa, insomma, che hanno fatto. Era difficile trovare qualcuno che dissentisse in quel momento dai pareri che c'erano sui Beatles, appunto. E la loro storia ha inizio esattamente il 6 luglio del 1957 nella chiesa di St. Peter, in cui si esibivano, pensa tu, quelli che erano i Quarrymen, gruppo il cui leader era il sedicenne John Lennon, e alla chitarra invece c'era Paul McCartney, che all'epoca aveva 15 anni. Quindi la loro prima relazione, insomma, sì, nell'età adolescenziale. Poco dopo entrò nel gruppo poi George Harrison, mancando poi di batterista. Nel 1960 notarono Pete Best, che poi suonò con loro fino al 62, sostituito poi da Ringo Starr, quello che poi divenne l'icona un po' del gruppo. Bene, dopo aver fatto questo preambolo, andiamo direttamente a quelli che furono gli album cardine dei Beatles, perché parlare dei Beatles è davvero... verrebbe una cosa troppo lunga, potremmo fare una puntata solo sui Beatles. Quindi mi è difficile in 5 minuti racchiudere tutto. Il primo album del Beatles viene realizzato nel 1963 ed è Please Please Me, di cui appunto parlavamo
la scorsa puntata.
Sempre nel 63 pubblicano anche With the Beatles, che ebbe un consenso enorme e fu il loro secondo album. Pensa che all'epoca il Times scriveva: i compositori inglesi più straordinari del 63 sono John Lennon e Paul McCartney, le settime peggiori e le none si integrano così bene nelle loro canzoni da far pensare che armonia e melodia nascano insieme. Dopo anni di tournée, il 1966 fu un anno risolutivo, insomma, per quelle che furono le performance live dei Beatles, che volarono sino in Giappone per 5 concerti, poi anche in Filippina, toccando vari paesi asiatici. Poi purtroppo lì all'epoca furono minacciati per la loro incolumità, nel senso furono minacciati di morte, e quindi tornarono di nuovo in Occidente. Il 1968 si apre con il viaggio in India. Quindi si apre con questo viaggio in India, alla scuola di rigenerazione spirituale, e al ritorno John e Paul volano a New York per il lancio della società di produzione Apple, appunto. Il primo disco che hanno prodotto era White Album, quindi il disco
capolavoro,
che passò alla storia, con la copertina interamente bianco, e fu il primo disco prodotto appunto dalla Apple. Una canzone cardine di quegli anni sicuramente fu Helter Skelter, che adesso a breve, diciamo, andremo ad ascoltare. I Beatles dopodiché influenzarono non solo a livello musicale, ma come abbiamo detto anche culturale e sociale la società dell'epoca, e pensa che l'ultimo film dei Beatles, che era Lady B, Un giorno con i Beatles, corrisponde a quello che fu il loro ultimo concerto, che è rimasto insomma memorabile, ben impresso nella memoria di tutti, dal loro quartier generale londinese, da quel famoso tetto al numero 3 di Savile Row, il 30 gennaio del 1969. Questo segna insomma poi quella che fu la fine dei Beatles.
Eh sì, infatti,
quindi
dal
in un
70...
decennio, praticamente in un decennio hanno fatto la storia.
Esatto, sì, questa infatti è la grandezza dei personaggi. Allora, a proposito di Beatles, quindi noi ce li andiamo ad ascoltare, l'hai già annunciata tu, Helter Skelter.
to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop and I turn and I go for a ride, till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you?
Graffianti, molto molto strong,
molto Rolling Stones,
molto,
se ci pensi sono del Beatles, molto Stones sicuramente. Allora, Helter Skelter, adesso cerchiamo di recuperare una bombola d'ossigeno per la cara Lucia che ogni tanto cede, e andiamo a planare in Italia, ok? Ciao Lucia, ci sei? Mi ascolti?
Sì,
benissimo.
Ci sono.
Allora, dove andiamo? Andiamo in Italia, e in Italia troviamo sicuramente un grande della musica italiana, che fu Lucio Battisti.
No.
Quindi da una parte Beatles e dall'altra
lo odio,
Lucio
lo posso
Battisti.
Dire?
Sì,
lo odio, dire. Lo odio.
Lo puoi dire.
È stato un grande, tutto quello che volete, ma io lo odio.
E invece, vedi, a me piace tanto Lucio Battisti, fu perché lo suonavo con mio padre quando ero piccola, però a parte questo fu tra i più grandi ed innovativi cantanti italiani di sempre. Penso che ha venduto in tutta la sua carriera oltre 25 milioni di dischi, quindi mica male. Grazie ai testi scritti da Mogol ha rilanciato temi concernenti la vita quotidiana e ha esplorato argomenti del tutto nuovi e inusuali. Nel 1966 Lucio esordì col 45 giri Dolce di giorno e Per una lira, due canzoni che erano passate inosservate ma poi sono state riportate, diciamo, in auge dai Ribelli, che insomma avevano come il grande Demetrio Stratos come voce, e i Dick Dick. Nel 1967 Mogol e Lucio Battisti scrivono 29 settembre, una delle canzoni che resta insomma impressa nella memoria di ognuno di noi, che poi venne interpretata dagli Equipe 84 all'epoca e venne trasmessa agli OSA nel programma radiofonico Bandiera Gialla, classificandosi al primo posto della Hit Parade. Nel 1968 scrisse Prigioniero del mondo e Balla Linda, e con Balla Linda vinse il cantagiro di quell'anno. E nel 1969 partecipa per la prima e unica volta al Festival di Sanremo con il brano Un'avventura, in cui riesce a conciliare la melodia italiana e le atmosfere e i suoni tipiche degli Stati Uniti in quegli anni. Dal 69 fino a tutti gli anni 70 vediamo come Lucio Battisti è in continua ascesa, quindi fa album su album, canzoni come Acqua Azzurra, Acqua Chiara o ancora canzoni come Dieci Ragazze e via dicendo, e raggiunge nel 70, proprio nel 73, riesce a conquistare, diciamo, il primo e il secondo posto in classifica con Il mio canto libero e Il mio caro angelo, distanziando opere internazionali come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Hai capito il nostro Lucio come andava? Nel 1974, ispirato da un viaggio con Mogol in Sud America, fa uno dei dischi in realtà più belli della sua carriera, che però al giorno d'oggi non è rimasto molto nella memoria di noi altri, che era Anima Latina. Questo è il disco più ambizioso di Lucio Battisti, dove inizia a mescolare anche i ritmi sudamericani e quindi dà ampio spazio alla sezione dei fiati, ai cori e alle percussioni, e pensa, rimane in classifica per circa 65 settimane. Quindi insomma all'epoca ebbe un sacco di successo, però ad oggi non è rimasta molta traccia, ecco.
Memoria.
E a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, che poi si pensa sia morto per tumore, ma questo non è mai stato insomma confermato dai documenti dell'epoca, il 75% dei giovani dichiara che sia l'artista più cantato nelle spiagge italiane. Ebbene sì, tanto gli accordi erano sempre quelli, come qualcuno potrebbe dire.
Infatti, più che altro perché è la base, insomma, per imparare a suonare la chitarra.
Esatto. Alla sua scomparsa ci ha lasciato 19 album ufficiali e numerosissimi brani scritti con Mogol, e alcuni di questi sono entrati a far parte del nostro dire quotidiano. Per esempio Lo scopriremo solo vivendo, insomma, quindi fanno parte della nostra cultura. Dal punto di vista stilistico fu spesso anticipatore di mode e generi, e pensa che fu uno dei primi cantanti in Italia appunto a sapersi affermare pur non avendo tecnicamente una voce di altissimo livello.
Infatti.
E come tecnico fu tra i primi in Italia a utilizzare la tecnica di capovolgere i nastri delle registrazioni già a partire dal brano Era del 1967.
Quindi era anche molto intelligente il tipo.
E
vabbè, allora a sto punto che dire, ce lo andiamo ad ascoltare, perciò un carino Lucio Battisti, non mi viene da definirlo né bello né bellissimo, un carino Lucio Battisti con Un'avventura.
Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, né quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire,
un'avventura. E sulle note di un'avventura di Lucio Battisti, tutti cantavamo qui nella nostra bellissima sede dell'ADI su radiofonica.com. Adesso lasciamo un po' spazio alla nostra Lucia, che continuerà questo viaggio spazio-temporale dicendoci dove sei arrivato adesso.
Infatti,
Lucia,
se tu sei arrivata,
il tuo viaggio dove
continua,
è arrivato?
Anzi, se è molto, l'orizzonte si è aperto, perché se tu sei appena arrivata in Italia, io invece sono appena arrivata negli Stati Uniti.
Vedi come siamo sinergiche?
Sempre come detto. Siamo perfette. Allora, che dire? Innanzitutto, gli States sono stati la mamma del 68, la culla, è lì che è nato, è lì che i primi studenti universitari, ricordiamo la Harvard, insomma le grandi università, hanno appunto iniziato a riflettere più che altro, perché ecco, qua lo dirò forse anche più tardi, quando si parla di Beat Generation. Ne abbiamo già parlato gli scorsi appuntamenti. Fondamentalmente la Beat Generation non è altro che la parte pensante, il cervello del 68, e le azioni sono state poi fatte dagli hippie. Quindi la parte pensante la ritroviamo appunto nelle università, dove gli studenti per la prima volta hanno iniziato a denunciare una mancata democrazia che, al contrario, la Costituzione americana dichiarava di garantire, ma che in realtà è venuta a mancare. E lo abbiamo visto anche noi a Walking Time, i famosi, insomma, il maccartismo, i diritti che mancavano alle persone di colore, infatti arriveremo anche a Martin Luther King. Insomma, un contesto veramente molto molto esplosivo, e infatti poi quello che è successo, siamo arrivati al botto, ecco, per dirla con parole povere. E infatti uno dei simboli poi del 68 americano, come non nominarli, cioè loro, io ho un animo hippie, sono estremamente convinta di questa cosa, e sarebbe bello che forse, cioè, tutti quanti lo dovrebbero avere. Ritroviamo infatti i famosissimi figli dei fiori. Gli hippie fondamentalmente chi erano? Erano coloro che non volevano regole, erano coloro che seguivano dei costumi libertari, sono stati individuati spesso come semplicemente dei consumatori di stupefacenti, a maggior ragione di LSD, che tra l'altro in quel periodo è nata, e dopo in caso possiamo dire anche come è nata, in modo abbastanza buffo. In realtà l'hippie era un movimento appunto che si basava a ideali di pace, amore, natura, ispirato molto anche alle culture e alle religioni orientali, e qui ritroviamo ovviamente i Beatles, perché John Lennon è stato poi simbolo di questa filosofia da intraprendere, ed erano fondamentalmente contro la guerra in Vietnam, che come vedremo ha generato lo sdegno sociale a livelli mondiali. E poi fondamentalmente in America era più sentita la guerra del Vietnam, proprio perché erano gli americani che volevano raggiungere questa unione dello stato vietnamita tra Vietcong del Nord, e che erano poi i comunisti alleati alla Cina, e Vietcong del Vietnam del Sud, e alla fine si ritirarono nel 75, quindi ancora qualche anno dobbiamo aspettare, proprio a causa di una impossibilità di vittoria. Loro si resero conto, gli americani, a un certo punto, che è impossibile vincere, perché alle spalle abbiamo una Cina molto molto pesante e forte, quindi la paura comunista e soprattutto lo sdegno sociale e lo schifo, perché in questo caso lo possiamo dire, al mondo il Vietnam e quello che è successo ha fatto schifo. Dopo una seconda guerra mondiale non si doveva assolutamente verificare, e gli hippie ovviamente sono stati personaggi principali di questa lotta. In America però non troviamo solo gli hippie, non troviamo solo Woodstock, che dopo approfondiremo, ma ritroviamo anche le lotte per poter ottenere i famosi diritti alle persone di colore, che erano divise, lotte che erano divise, diciamo, in due schieramenti principali. Uno pacifista, che era quello guidato, come ben sappiamo, da Martin Luther King, pastore battista, apostolo della non violenza, è già, insomma, la presentazione deve farci pensare, che si batté fin da giovane cercando appunto di realizzare il suo famoso sogno, quel sogno che lui ha espresso davanti a tutti, che poi è stato anche causa della sua morte, e infatti nel 68, lo stesso anno, fu ucciso. In conclusione ritroviamo anche, diciamo, la parte non violenta, però comunque molto più attiva, reazionaria, della gente di colore, se così la possiamo indicare, che erano le cosiddette pantere nere, coloro che richiedevano il famoso Black Power. Forse sognavano anche una società abbastanza utopica, dei neri indipendenti, totalmente distaccati dai bianchi, una sorta di razzismo al contrario, e ovviamente la situazione poteva degenerare all'opposto, ecco. E tra i capi rappresentanti comunque merita essere ricordato, vi era Malcolm, che in realtà si chiamava Malcolm Little perché venne adottato da una famiglia bianca americana, ma lui nonostante ciò si rifiutò di avere il cognome, che lo modificò con una X, quindi insomma Malcolm X, e questo è quanto. Compass.
Molto bene, molto bene. Dopo questo approfondimento molto interessante, anche per capire insomma le dinamiche, la diversità delle dinamiche in tutto il mondo, quindi come esplose il 68 in ogni posto più o meno, ci andiamo ad ascoltare
la
regina del 68, lei è Janis Joplin e questa è Piece of My Heart.
regina del 68. Che donna, che voce. Io a carnevale quest'anno, tra l'altro, ho anche cercato di vestirmi come lei, ma insomma è stato disastroso.
Ci mancavano gli occhiali.
Avevo quel era boa quello. Viola che, cioè, continua a perdermi piume. Io l'ho buttato in camera mia, continuo a trovare piume viola. Cioè è allucinante.
Molto bene,
storia.
Boa che tornano.
Eh sì.
Allora, adesso andiamo a toccare un po'
il cinema.
Esatto, molto bene. Quindi andiamo a parlare un po' di quello che fu l'aspetto, anche la rivoluzione all'interno proprio del cinema. Perché, come vediamo, nel 1968 il cinema assorbiva oltre il 61% della spesa degli italiani per manifestazioni e spettacoli culturali. La produzione nazionale realizzò solo in quell'anno oltre 250 titoli, e tutti con ottimi incassi di botteghino. Quindi insomma c'è stato questo boom cinematografico, nonostante ancora però la televisione insomma iniziasse a prendere piede nelle case di ogni italiano. La contestazione, quindi, vediamo che investì anche il cinema, ma anche i registi, i nuovi registi dell'epoca, tra cui vediamo Bernardo Bertolucci, vediamo anche Marco Bellocchio o Roberto Faenza, che realizzarono delle pellicole che andavano ad allontanarsi da quella che era la tradizione cinematografica che c'era stata sino ad allora. La contestazione fu anche protagonista dei più grandi eventi cinematografici, per esempio nel 1968 l'assegnazione degli Oscar fu influenzata dalle lotte per i diritti civili di cui parlavi prima, e vennero premiati due film antirazzisti. Uno era La calda notte dell'ispettore Tips e l'altro Indovina chi viene a cena, insomma famosissimo. In Italia già alla fine del 1967 nasceva il cinema della controinformazione, con un padre del calibro di Cesare Zavattini, che annunciò la nascita dei cinegiornali liberi, e quindi iniziarono a creare quelli che erano chiamati documentari di informazione, documentando ciò che semplicemente succedeva per strada, nelle piazze o nelle università. Quindi, dopo aver fatto questa piccola panoramica, insomma, del 68 in Italia e non,
noi possiamo fare come al solito una pausa musicale. Prima Janis Joplin, adesso appunto si ritorna in Italia, quindi ci andiamo ad ascoltare I Corvi, Sono un ragazzo di strada.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché
sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché
sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché.
Mamma mia, adesso una non può neanche cantare, che subito viene accusata, cioè.
Ti volevano mettere a rogo,
mamma
Lucia.
Mia.
Invece sono ragazzo di strada dei Corvi. Tra l'altro è stata fatta anche recentemente, qualche anno fa, una cover di questa canzone da Manuel Agnelli. Io lo so perché lo so. Allora andiamo avanti. Andiamo a parlare di quelli che furono, secondo me, i titoli principali dei film del 1968. Allora, in pole position vediamo che c'è sicuramente al primo posto Stanley Kubrick, che presenta il suo 2001 Odissea nello spazio. straordinario film di fantascienza che anticipa tanta tecnologia che però vedremo nel futuro, che vediamo ai giorni nostri. Il tema trattato è il legame che unisce l'uomo al tempo e allo spazio, i suoi rapporti con la tecnologia e il suo utilizzo. Da sottolineare che questo film è stato fatto a distanza da un anno dall'arrivo dell'uomo sulla Luna, insomma, e poi a distanza di 10 anni dai primi personal computers, mentre su questo film si vede, facciamo la conoscenza, di quello che era HAL 900, l'inquietante computer di bordo della missione. Quindi, insomma, Kubrick ci arrivava come sempre parecchio tempo prima. In Italia invece troviamo il nostro grandissimo Pierpaolo Pasolini con il suo eclatante film Teorema, anche molto discusso come film, presentato alla Mostra di Venezia, ma contro la volontà dello stesso Pasolini, perché non voleva presentarlo in quel clima poliziesco dove c'erano, insomma, queste rivoluzioni, questi scontri forti tra studenti e polizia. Sconcertò tutti per il suo contenuto, insomma, in questo film eros e religiosità, vediamo come si mescolavano in modo abbastanza palese per l'epoca. Infatti vediamo per la prima volta sullo schermo cinematografico un nudo maschile integrale. E infatti Pasolini, proprio a causa dell'aver, diciamo, osato un po' facendo un film del genere, venne accusato di propinare queste oscenità nel suo film solo per motivi commerciali e non di provocazione intellettuale. Sì, quindi questo era quello che scriveva la critica dell'epoca. Nonostante venne premiato dalla Office Catholic International, provocò le critiche di Paolo VI, l'allora Papa, che il 13 settembre, mettendosi in contatto e anche d'accordo con la Procura della Repubblica, ordinò il sequestro del film per oscenità, e Pasolini venne poi processato il 24 novembre proprio a Venezia, lì dove l'aveva presentato. Quindi, come al solito, Pierpaolo Pasolini aveva un processo un giorno sì e l'altro pure, sì, insomma. Sì.
Poi, cioè, deve rosicare il fatto di avere un processo per colpa del Papa, anche voi.
Ebbene, cioè, sì. Vabbè. L'altro film che sicuramente dobbiamo menzionare, uscito sempre nel 1968, è il grandissimo C'era una volta il West del grandissimo Sergio Leone. Un western di 3 ore, ambizioso, in stile del tutto americano. A cimentarsi, pensa, erano 3 grandi autori, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento, con la grande musica di Ennio Morricone e 3 grandi attori dal calibro di Charles Bronson, Henry Fonda e Claudia Cardinale, la nostra bella italiana. E questo fu il primo episodio della trilogia del tempo, che proseguì poi con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale era di 165 minuti, mentre poi venne tagliata per motivi, diciamo, cinematografici a 145 minuti. La colonna sonora, pensa, vendette, cioè la colonna sonora di Ennio Morricone, vendette circa 10 milioni di copie di quest'album, che conteneva 10 tracce. Quindi, insomma, una vendita eclatante. Registi dal calibro di Tarantino, Scorsese, George Lucas hanno parlato dell'influenza di questo film sui loro lavori attuali, e molti critici, che all'inizio lo sottovalutavano, l'hanno però dichiarato poi come il miglior western di tutti i tempi. Infatti, per esempio, il Time lo nominò come uno dei 100 migliori film del XX secolo. La rivista Total Film lo mise nella sua edizione speciale dei 100 Greatest Movie, e nel 2008 si classificò al 15° posto nella lista dei 500 miglior film della storia secondo l'Empire, il primo western in alto, diciamo, nella lista.
Parliamo, insomma, di capolavori di genere, se così possono essere indicati.
Infatti, se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché è veramente molto bello.
Ecco, consiglio del giorno. Adesso noi invece facciamo, come al solito, la nostra consueta pausa musicale. A proposito di grandi artisti, qua abbiamo una grandissima band, ovvero gli Who, The Who, che tra l'altro loro furono anche gli artefici della prima opera rock, che vede come protagonista Tommy. Però, insomma, ci arriveremo, perché negli anni 70 raggiungono l'apice. Per il momento noi ritorniamo al nostro caro Woodstock, che è lì che ci aspetta, e infatti sono gli Who con Pinball Wizard.
Every day that it's to be pinball. He's a pinball wizard, it has to be a trip. A pinball wizard's got such a stuff for ears.
Cari vecchi Who, ma comparella, sai che loro, come ho già detto prima, non si presentarono a Woodstock, insomma erano parte integrante dell'organizzazione e pare proprio che durante l'esibizione di questo brano, subito dopo, alla fine, quello che era, diciamo, indicato come il capo degli hippie, adesso purtroppo non ricordo il nome, si presentò sul palco, gli rubò il microfono di mano e iniziò praticamente ad insultarlo. Adesso non dico neanche gli insulti. La reazione da parte della band fu quello di prendere il capo degli hippie, che predicava tanto la pace, e di dargliele in diretta
di santa ragione,
ma lì sul palco con le chitarre. E quindi diciamo che questo è stato uno degli eventi negativi della Woodstock dell'anno, che è stato poi purtroppo maggiormente portato avanti dalla stampa, perché come vedremo effettivamente Woodstock è stato pace, amore
e gioia infinita,
però dall'altro lato c'è il lato nero, che lo andremo a vedere nei particolari, e questo è stato uno dei simboli proprio della degenerazione della manifestazione. Ovviamente la stampa, come non poteva farsi
stampare,
doveva marciarci sopra. Così, piccola curiosità.
Molto bene, molto bene. Allora, grazie per questo piccolo aneddoto. Ritorniamo sempre nell'ambito cinematografico. Adesso tratterò semplicemente di quelli che furono tre dei titoli che ebbero a che fare col 68, seppur non usciti in quell'anno. Quindi vediamo, il primo è Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer, perché come ho detto prima uscì nel 67, ma vinse due Oscar nel 1968 per essere appunto un film antirazzista, insomma, per chi l'ha visto è abbastanza ovvio. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 98esimo posto della classifica dei miglior 100 film statunitensi. Le piccole curiosità che ho trovato su questo film: allora, innanzitutto, una delle protagoniste, che era Spencer Tracy, morì 17 giorni dopo la fine delle riprese, e questo poi si portò comunque anche delle conseguenze a quelli che furono gli altri attori, che vedendo questo non riuscivano quasi a vedere questo film. Il film segna il debutto di Isabel Sanford, diventata poi famosa grazie al telefilm I Jefferson, chi non se li ricorda, dove interpretava Louise. La trama di Shrek 2 presenta delle somiglianze con la trama del film, quindi pensa un po'. Allora, un altro film invece che è sempre del 67, ma che già era anticipatore di quelle che furono poi le reazioni e le rivoluzioni tipiche dell'anno del 68, fu sicuramente Il Laureato di Mike Nichols. Come non ricordare questo capolavoro cinematografico basato sull'omonimo romanzo di Charles Webb, 17esimo posto in classifica come miglior film statunitense, film di culto rivisitato, citato e apprezzato anche anni di distanza, dove abbiamo visto il debutto del grandissimo Dustin Hoffman, che era all'epoca abbastanza giovane. Il film, seppur in veste di commedia, cercava di anticipare quelli che erano dei temi scottanti, cioè si parla di tradimento, si parla anche di amore di amore e sesso, in questo caso tra un adolescente e una donna sposata, quindi già adulta. I temi quindi erano molto trasgressivi per l'epoca. E quindi, insomma, come vediamo poi nella scena anche finale del film, della fuga in autobus di questi, dei due giovani protagonisti del film, anche questa poteva essere vista come una sintesi del clima di quell'epoca, perché andava un po' a rompere con quello che fu il conformismo, il perbenismo anche tipico degli adulti. Infatti quello che emerge da questo film è soprattutto l'incomunicabilità tra giovani e adulti di quel momento, che era molto forte. E quindi, insomma, il successo fu eclatante, anticipò tutti i vari film dopo, e infatti proprio per questo motivo voglio parlare di un film del 69, un film del 69 che ebbe, insomma, quelle che fu il frutto della rivoluzione del 68, che era Easy Rider di Dennis Hopper. L'avevamo già citato, film di culto che diventa quindi un vero e proprio marco generazionale, considerato il simbolo della New Hollywood, dove il tema del viaggio diventa il tema fondamentale. Qui si parla di viaggio poi su due ruote, quindi anche le vendite delle moto poi furono altissime dopo l'uscita di questo film, che prende spunto dal nostro film, diciamo, che avevamo già citato, Il sorpasso di Dino Risi. Quindi vedi come l'Italia, nonostante tutto, influenza sempre gli Stati Uniti.
Soprattutto da un punto di vista artistico siamo noi, insomma,
la colonna portante. È importante anche la colonna sonora composta dei brani rock degli anni 60, come per esempio Born to be Wild, insomma, degli Steppenwolf. Sta all'84esimo posto della classifica come miglior film, anche questo statunitense, la stessa classifica di cui ci parlavamo prima. Tra le curiosità, ho trovato che dopo il successo ottenuto da questo film, Jack Nicholson decise di continuare a fare l'attore perché voleva abbandonare la carriera per fare il regista. Quindi soltanto dopo diciamo, il successo del film decise di continuare e, insomma, prese una saggia decisione. Il film non si avvaleva, pensa cara Comparella, non si avvaleva di un vero e proprio copione. Infatti gli attori, cioè molti dei dialoghi di quel film, sono completamente improvvisati. Cioè,
allora non c'era, anche io e te siamo delle grandissime attrici, cioè.
Esatto, e poi piccola altra curiosità, piccola chicca, Easy Rider fu il primo film in cui gli attori fumavano marijuana senza poi commettere degli atti criminali, infatti, come invece si vedeva precedentemente. Quindi la marijuana non veniva più connessa a non era più la causa di qualcosa di cattivo, ma invece diventava un modo qui almeno per rilassarsi.
Anche perché sfido chiunque a vedere una persona che dopo che ha fumato della marijuana ammazza qualcuno.
Ecco, è abbastanza difficile, insomma.
Vabbè, questi qua comunque potrebbero essere ancora dei pareri personali in questa brutta Italia moderna, perciò non parliamo, né più che altro andiamo ad ascoltarci una canzone che, a proposito di bruttezza italiana, fu censurata proprio perché si parlava in modo molto esplicito della guerra del Vietnam. Chi se lo immaginava che un bravo ragazzo come Gianni Morandi si doveva
potesse
sorbire,
essere censurato dalla Rai?
Esatto, ha fatto uno scoop immenso. Ma noi ce lo andiamo ad ascoltare. Gianni Morandi, C'era un ragazzo.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne in sé. Cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una chitarra, mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, m'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones,
girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Hai visto che prima canzavi tu, adesso potranno prendere anche me in giro.
Grazie,
per,
gli amici si vedono nel momento del bisogno.
Perché fanno le stesse stronzate che fai tu, quindi ecco perché. Allora, quindi su queste note trasgressive.
Un Gianni Morandi molto Rolling Stone, cioè anche oggi erano tutti Stone.
Tutti molto Stone.
Vabbè, cose strane.
Allora, continuiamo questo viaggio e adesso arriviamo...
Arriviamo a Cuba,
ecco,
che possiamo
bello.
Anche rimanerci, cioè proprio,
sì, se proprio
infatti,
sì,
ma
sì.
Ci andiamo, perché
io
ritornare?
Non ho nulla in contrario,
assolutamente, ma neanche io, ma l'ho sempre detto che il mio destino è proprio quello di vendere cocco
sulle spiagge di Cuba.
Poi la sera si va nei peggiori bar di Caracas. E infatti in questo periodo di bar molto pericolosi ce n'erano a Iosa, a Cuba. Perché? Allora, ho definito il 68 nel corso della puntata più volte come, diciamo, il risultato esplosivo di tutto quello che è successo e che era, diciamo, arrivato all'apice della sopportazione negli anni precedenti. Per questo il 68 rappresenta un'epoca, c'è il prima, c'è il 68 e c'è un poi, un dopo che arriva fino a anni 70 inoltrati. E oltre alla Beat Generation, gli hippie e tutto quello che è successo, ritroviamo anche uno scossone da un punto di vista politico, perché nasce quella che oggigiorno la possiamo definire come la nuova sinistra. Infatti siamo nel periodo delle dittature comuniste, anche di questo ne abbiamo parlato tante volte, la ritroviamo appunto in Cina, soprattutto quella russa, e il concetto di nuova sinistra voleva proprio prendere le distanze da poteri assolutistici, poi fondamentalmente, che si erano dimostrati di essere proprio come quello russo e cinese. La nuova sinistra quindi puntava più che altro ad una razionalizzazione proprio del potere, o meglio, la volevano prendere il distacco da come l'avevano presentata in modo molto serrato Lenin e Stalin, e volevano mettere invece una maggior sensibilità popolare, che di conseguenza poi portava ad una maggiore decisionabilità appunto popolare. Quindi in poche parole parliamo di partecipazione attiva del popolo. Ma bellissime anche le organizzazioni che sono nate in questo periodo, ritroviamo le SDS, ovvero gli Student for Democratic Society. Quindi insomma gli studenti si univano apposta,
diventavano protagonisti
attivi, anche la PFP, ovvero Peace and Freedom Party. Questo è il mio sindacato, cioè
il tuo partito,
il mio partito, votatemi. E quindi insomma simboli di questa nuova sinistra, chi vuoi che sia stato secondo te?
Secondo me il nostro caro Ernesto
Fuser. Ovviamente Ernesto Che Guevara, che partendo da quella che poi fondamentalmente è stata una sua personale esperienza, lui si era laureato in medicina in Argentina, ha iniziato questo viaggio, anzi a proposito vi consiglio anche la visione del film Diario di una motocicletta, che è bellissimo, e quindi lui inizia questo viaggio nel Sud America e con la semplice osservazione dei fatti si è reso conto che la situazione era molto molto più grave di quella che lui pensava, tanto che infatti la storia la sappiamo, lui si unì a Fidel Castro con la guerra cubana, anche se in realtà il suo fine era comunque sempre il Vietnam, che martoriava in quel periodo il mondo intero, così come ho detto anche prima. Che Guevara è stato il simbolo e continua ad esserlo, anzi rimarrà in eterno, di quella che poi fondamentalmente era un po' un'utopia rivoluzionaria. Lui credeva fortemente proprio nella rivoluzione e nella rivoluzione armata. Ciò non significa che non era un pacifista, anzi tutto il contrario, era più che altro un reazionario. E sai che c'è? Che quando ci vuole, perché non vedo perché tu mi puoi creare i missili a casa mia parlando di Cuba, lo abbiamo visto la volta scorsa, io non ho il diritto, cioè l'autodifesa è natura, siamo alla base insomma della civiltà. Ovviamente personaggio scomodissimo, e infatti l'8 ottobre del 1967 nel villaggio di La Higuera, dal generale americano Cervantes, Ernesto, detto Fuser, che significa poi tra l'altro razzo, perché correva velocissimo, era velocissimo, soprattutto a calcetto, dopo giorni di detenzione in una scuola elementare, fu ucciso da un colpo accidentale. Un colpo che era destinato alle gambe, ma guarda caso gli è arrivata alla trachea e lo ha ammazzato. E quindi, insomma,
ma guarda tu questi colpi che partono così.
Questi colpi accidentali, come Napoli a Capodanno, no? Non ti puoi affacciare dal balcone che ti arriva il pallettone. La stessa cosa qui. Morte di un uomo, eternità di un pensiero, è l'unica cosa che oggigiorno diciamo ci può consolare.
Ma come sei poetica, lo scriverei sotto le magliette con Che Guevara in press, insomma, stampate. Allora, io direi di fare un piccolo break musicale, ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone dei famosissimi Simon & Garfunkel, e questo è Mr. Robinson.
Oh,
Robinson, insomma, sulle note di questa canzone molto molto allegra degli anni 60.
L'unica canzone allegra che hanno fatto, perché insomma, infatti, pure loro due, dopo tre canzoni pesantezza. Dormi, mamma mia.
Una pesantezza. Allora, il tuo viaggio, insomma, si conclude in bellezza, il tuo viaggio spazio-temporale, perché... Cara Lucia, dove ci porti?
A Woodstock.
Ecco,
si conclude con il botto. Siamo finalmente arrivati nell'immenso parco, nella vallata di Woodstock. E finalmente qua posso dire tutto quello che da circa 20 puntate attendevo.
Penso.
Ecco, no, in realtà ho semplicemente ricostruito un pochettino i fatti storici. Precedentemente sono arrivata per puro caso lì al discorso, ho già dato comunque la definizione di Beat Generation che avevo inserito in questa parte del discorso. Lo ripeto giusto un attimo, appunto la Beat Generation era la parte pensante di quello che è stato poi il 68. Quindi tutti gli artisti, gli intellettuali, i filosofi, i poeti che si sono uniti in questa idea di pace, di amore, di grandezza che poi è stata trasmessa e messa in pratica dalla musica, dal cinema, dagli hippie e da tutto ciò che ha caratterizzato il periodo. Woodstock la indico proprio come una bomba super esplosiva, perché fondamentalmente tutti questi concetti, tutta questa energia si è concentrata in un giorno e mezzo. Il programma era di 3 giorni, ma in un giorno e mezzo poi sono collassati tutti in questa località americana, comunque nello stato di New York, e lì ovviamente è esplosa. È per questo che quindi ritroviamo sia, diciamo, la parte bella che il the dark side of Woodstock, il lato oscuro, no? della Woodstock che noi tanto conosciamo. Allora, partiamo dall'inizio. Il festival si svolse a Bethel, che è appunto una cittadina nello stato di New York. L'organizzazione era per il 15 e 18 agosto del 69, quindi periodo, diciamo, in cui la cultura hippie era proprio all'apice del suo sviluppo, nel boom a livello mondiale. 3 days of peace and rock music. Questo era il messaggio di base. 3 giorni di pace e di rock and roll, che alla fine, come tu ci hai spiegato tante volte, era il genere musicale per eccellenza nel periodo. Fu uno dei festival musicali più grandi della storia, si parla di circa 400.000 persone presenti, alcune fonti dichiarano anche 1 milione di persone, non ne siamo sicuri, ma di sicuro erano...
C'era tanta gente,
non si camminava. 32 gruppi musicali e artisti vi parteciparono e un uso smisurato di cannabis e LSD. Diciamo che questi sono i dati, i principali che trovi quando fai una ricerca su Woodstock. In realtà il festival venne organizzato da due tali John Roberts e John Roseman. E siccome è estate, siamo amici, organizziamo un festival Ferragosto dal 15 al 18, perfetto. Hanno capito di aver creato fondamentalmente un mostro quando nel giro di una settimana hanno venduto solo di prevendite più di 186.000 biglietti. A quel punto hanno detto: alto là, stiamo creando un evento veramente catastrofico, grandissimo, innanzitutto facciamolo gratuito. Il problema a questo punto è nato riguardo il posto, dove lo facciamo, un posto che ospiti così tante persone. Infatti una delle prime proposte fu nel Mills Industrial Park, nella contea dell'Orange, però effettivamente anche lì non potevano essere sopportate più di 50.000 persone, figuriamoci 400.000. Alla fine si spostarono appunto a Bethel, quindi questo territorio
una fattoria
molto verde, sì,
questa fattoria.
Alla fine andarono nella fattoria e infatti la terra la misero a disposizione il proprietario di un motel di nome El Monaco, che mise a disposizione appunto la sua proprietà, che risultando troppo ristretta venne unita poi a quella di un allevatore per 75.000 euro, sì, $1.000, perdon. E quindi insomma crearono questo immenso parco, che tra l'altro aveva anche una forma naturale a anfiteatro, quindi insomma risultò l'acustica poi abbastanza elevata, e iniziò il festival. Il primo giorno lo dedicarono alla musica folk E seconda e terza giornata, però poi insomma lì gli incidenti non furono pochi, ritroviamo appunto i più grandi della storia: Santana, James Joplin, Joe Cocker, i Creedence, Lee Who, insomma Jimi Hendrix, Aiosa. Anzi, a sto punto andatevi anche a controllare proprio il programma, perché lo si trova e insomma prendete di sicuro molti spunti. Ecco, questo è stato Woodstock, l'organizzazione del concerto, però in realtà è stato molto di più, come ho detto prima, è stata l'esplosione di quell'energia, di quella filosofia, di quel pensiero, che automaticamente ha avuto dei risvolti positivi e dei risvolti negativi. Diverse sono le testimonianze che molto probabilmente due persone persero la vita, però due invece nacquero due bambini, e ci furono forse anche quattro aborti, quindi insomma condizioni igienico-sanitarie precarie.
Non si sono fatti mancare.
Non si sono fatti mancare niente, tra l'altro l'allevatore nella sua proprietà aveva anche uno stagno dove tutti quanti potevano andare a rinfrescarsi.
A lavarsi, la vedo esagerata.
Effettivamente comunque è noto il festival proprio perché la scarsità di cibo e di condizioni igienico-sanitarie crearono tantissimi problemi. Le strade sono rimaste interrotte per più di una settimana per poi poter evacuare tutta quella quelle persone. L'unico mezzo di trasporto infatti era l'elicottero, utilizzato solo dalle band, che in ogni caso non potevano raggiungere il palco. E la stampa, o meglio diversi giornalisti a postumi, hanno effettivamente ammesso di come e quanto la stampa premeva solo sugli aspetti negativi, perché ovviamente dava fastidio che 400, 500, un milione di persone avevano quelle idee, avevano fatto di tutto per poterle rispettare, avevano praticato un'autentica rivoluzione che non si verificherà mai più nel corso della storia, perché ad averla caratterizzata sono state è stata una rete di eventi così intricati che è difficile insomma che si potrà riverificare. I giornalisti lo hanno ammesso, effettivamente sono successi danni, così come lo dicevo anche prima a proposito della canzone degli Who, ma non è stato solo quello. E infatti vorrei concludere con le parole di un allevatore, forse proprio perché è una persona umile, penso proprio che abbia detto la verità. L'allevatore che appunto mise a disposizione il proprio terreno andò lì giustamente a controllare la situazione e rimase basito da come una comunità così grande aveva in realtà instaurato un clima assolutamente pacifico. E infatti così si espresse ai giornali di tutto il mondo: se ci ispirassimo a loro potremmo davvero realizzare un futuro più luminoso e pacifico. Io personalmente credo all'allevatore.
Esatto, anch'io credo all'allevatore. Visto che insomma hai fatto questa bella parentesi su Woodstock, non possiamo non andarci ad ascoltare Jimi Hendrix con Purple Haze.
Ed ecco insomma Jimi Hendrix, simbolone di Woodstock.
Simbolone di Woodstock. Adesso facciamo una carrellata di quelle che sono state le curiosità di quegli anni, partendo dal 68 esattamente. In televisione nascono le trasmissioni che hanno fatto la storia, come Chissà chi lo sa, ovviamente parlo delle trasmissioni televisive italiane, condotte da Fabio Conti, ed una memorabile edizione di Canzonissima condotta da un trio d'eccezione, Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli, dove Zoom 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 Zoom, che era la sigla, divenne il tormentone più scanzonato dell'Italia di quell'epoca.
Zoom 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 zoom.
Esatto, ci fu anche il primo nudo integrale femminile che compare su una rivista per soli uomini, segno evidente di trasgressione di libertà. La nazionale di calcio italiana nel 1968, pilotata da Ferruccio Valcareggi, vince gli europei battendo la Jugoslavia 2-0. E il 23 settembre ci fu invece una parentesi un po', diciamo, triste della nostra Italia, ci fu un grande lutto perché morì Padre Pio, oggi divenuto santo. Ma facendo un passo indietro rispetto al 68, e poi ne faremo anche uno avanti, insomma, perché il 68, come abbiamo detto, non è un anno, ma è un'epoca. Nel 66 vediamo come in TV si affaccia, per esempio, il nostro caro Pippo Baudo col programma Sette Voci, e dal 66 non ce lo toglieremo più praticamente.
Ma infatti, è vivo ancora?
Ebbene sì, è anche bianco ora. Scompare Walt Disney, quindi il padre del nostro immaginario, della nostra fantasia di quegli anni, insomma. Va in vigore per la prima volta l'ora legale, quindi penso un po', esatto. E proprio nel 66, come dicevamo prima, Caterina Caselli presenta Nessuno mi può giudicare al Festival di Sanremo. Nel 1967 il Festival di Sanremo si fa teatro, purtroppo, di un tragico evento: la morte suicida di Luigi Tenco. Dopo aver presentato Ciao amore ciao, venne escluso dalla finale il cantante, quindi per la depressione,
ciao,
insomma,
amore.
Si uccise. Ciao amore. E in radio ci fu la partenza della storica Hit Parade di Lelio Luttazzi, che divenne uno dei programmi più seguiti dai giovani di quell'epoca. Nel 1969, quindi facciamo un balzo in avanti, la Fiat 125 diventa auto dell'anno, ma gli italiani per andare in ufficio preferiscono la 128, l'utilitaria più venduta dell'epoca. In America si preferisce la moto, sempre per il fenomeno di Easy Rider. Il 20 marzo del 1969 si sposano John Lennon e Yoko Ono, la data dell'inizio della fine,
The
purtroppo,
Beatles.
Dei Beatles. Il 30 novembre, dopo 1969 anni di latino, viene celebrata la prima messa in italiano.
Finalmente.
Grande rivoluzione anche, no, chi l'avrebbe mai detto, anche nell'ambito clericale. La Fiorentina, allenata da Pesaola, il grandissimo Pesaola, vinse lo scudetto, sempre in quell'anno. E tra il 68 e il 69 esplode in Italia il mercato discografico, grazie proprio ai grandissimi fermenti musicali dell'epoca.
Boom!
Boom.
Boom musicale. Bene, abbiamo finito, abbiamo concluso questo viaggio nel 68 con la speranza, insomma, di averli coinvolti abbastanza.
Di avervi coinvolti e soprattutto di avervi chiarito tantissime cose, perché è veramente difficile raccogliere tutte le informazioni.
È stato abbastanza complicato. Più che altro prendetelo come uno spunto per continuare poi in modo autonomo
le vostre ricerche.
Ecco.
Noi ci diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre
esatto,
con Walking Time, mm-hmm, stessa ora, stesso posto, dalle
stesso
4
bar,
alle 5 e mezzo, stesso bar, stesse voci.
Esatto.
Vi salutiamo.
Come li lasciamo? Li lasciamo con un pezzo bellissimo, grandissimo, di Guccini. Però noi passiamo in realtà alla versione dei Nomadi, perché è più allegra, piace di più.
Nonostante tutto è più allegra.
È più allegra a noia, se no altrimenti il grande Guccinone. E niente, un bacio, alla prossima. Dio
ebbene,
è morto.
Vi salutiamo sulle note di Dio è morto.
Andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto, nelle auto presarate, Dio è morto, nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è col torto, un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto.
Radiofonica.com.